Buonasera carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo, un caldo saluto a tutti voi che siete dall'altra parte, che ci state seguendo anche questa sera. Ultimo appuntamento quindi della settimana. E questa sera vedremo gli ultimi capitoli del secondo libro delle cronache. Nel capitolo 35 abbiamo un resoconto della Pasqua che fu celebrata allora. Questa fu una nuova esperienza per la sua generazione ed è interessante notare che Giosia seguì con cura la procedura descritta nel libro di Mosè. Leggiamo il versetto 1 e poi dal 16 al 19 da Seconda Cronache, capitolo 35. Giosia celebrò la Pasqua in onore del Signore a Gerusalemme e l'agnello pasquale fu sacrificato il 14° giorno del primo mese. Così, in quel giorno, tutto il servizio del Signore fu predisposto per fare la Pasqua e per offrire olocausti sull'altare del Signore, conformemente all'ordine del re Giosia. I figli di Israele che si trovavano là celebrarono allora la Pasqua e la festa degli azimi per 7 giorni. Nessuna Pasqua come quella era stata celebrata in Israele dai giorni del profeta Samuele, né alcuno dei re di Israele aveva celebrato una Pasqua pari a quella celebrata da Giosia, dai sacerdoti e dai leviti, da tutto Giuda e Israele che si trovavano là e dagli abitanti di Gerusalemme. Questa Pasqua fu celebrata il 18° anno del regno di Giosia. La Pasqua è un simbolo della morte di Cristo. La nazione è tornata alla conoscenza del fatto che ci deve essere una redenzione dal peccato. È interessante notare che essi hanno saputo della Pasqua perché hanno riscoperto la legge di Mosè. Questa fu un'occasione meravigliosa. Dio dice: «Nessuna Pasqua come quella era stata celebrata in Israele dai giorni del profeta Samuele». Giosia fu l'uomo a cui si deve questo grande ritorno alla parola di Dio. Poi anche Giosia commette un errore. Anche un uomo devoto a Dio come questo può commettere degli errori. Tutti gli esseri umani, d'altronde, lo fanno. Quando Neco, re d'Egitto, salì contro gli assiro-babilonesi, Giosia pensò di approfittarne. Leggiamo il passo che va dal versetto 20 al 27 di Seconda Cronache, capitolo 35. Dopo tutto questo, quando Giosia ebbe restaurato il Tempio, Neco, re d'Egitto, salì per combattere a Carchemis sull'Eufrate, e Giosia marciò contro di lui. Ma Neco gli inviò dei messaggeri per dirgli: «Che c'è fra me e te, o re di Giuda? Io non salgo oggi contro di te, ma contro una casa con la quale sono in guerra, e Dio mi ha comandato di far presto. Bada dunque di non opporti a Dio, il quale è con me, affinché egli non ti distrugga». Ma Giosia non volle tornare indietro, anzi si travestì per assalirlo, e non diede ascolto alle parole di Neco, che venivano dalla bocca di Dio. E venne a dar battaglia nella valle di Megiddo. Gli arcieri tirarono al re Giosia, e il re disse ai suoi servitori: «Portatemi via di qui, perché sono ferito gravemente». I suoi servitori lo tolsero dal carro e lo misero sopra un secondo carro che era pure suo e lo condussero a Gerusalemme. E morì e fu sepolto nella tomba dei suoi padri. Tutto Giuda e Gerusalemme piansero Giosia. Geremia compose un lamento su Giosia e tutti i cantori e tutte le cantanti hanno parlato di Giosia nei loro lamenti fino a oggi, tanto da diventarne un'usanza in Israele. Essi si trovano scritti tra i lamenti. Il rimanente delle azioni di Giosia, le sue opere pie secondo i precetti della legge del Signore, le sue azioni prime e ultime, sono cose scritte nel libro dei re di Israele di Giuda. Giosia avrebbe dovuto starsene a casa. Non era affare suo impegnarsi in questa guerra, ma egli rifiutò di stare fuori dalla battaglia. I versetti che abbiamo letto ci dicono che gli andò male e morì in battaglia proprio. Giosia era stato un buon re e un grande re. Era stato promotore di un meraviglioso risveglio, di un grande ritorno a Dio. Purtroppo la sua morte mise fine anche al risveglio. Ora il giudizio di Dio è pronto a cadere sul regno del sud. Ed eccoci giunti adesso all'ultimo capitolo del libro delle cronache, quello che parla della cattività di Giuda, il capitolo 36. I giorni erano ormai contati per il regno del sud. Giosia fu l'ultimo re buono della nazione. Tutti i re che seguirono furono cattivi. Non ce ne fu neppure uno buono nel mucchio. I loro regni malvagi affrettarono il giudizio di Dio su Giuda. Ci vengono dette solo poche parole circa il loro atteggiamento nei confronti di Dio e viene steso un rapporto sugli eventi principali che portarono alla rovina della nazione. Il regno di Joacaz Lo troviamo descritto nei versetti dall'1 al 4 di Seconda Cronache, capitolo 36. Allora il popolo del paese prese Joacaz, figlio di Giosia, e lo fece re a Gerusalemme, al posto di suo padre. Joacaz aveva 23 anni quando cominciò a regnare, e regnò 3 mesi a Gerusalemme. Il re d'Egitto lo depose a Gerusalemme e gravò il paese di un tributo di 100 talenti d'argento e di 1 talento d'oro. Il re d'Egitto fece re sopra Giuda e sopra Gerusalemme Eliakim, fratello di Joacaz, e gli cambiò il nome in Joachim. Neco prese Joacaz, fratello di lui, e lo condusse in Egitto. Questo figlio di Giosia fu deposto dal re di Egitto. Anche lui era un lazzarone, diremmo noi, e rimase sul trono solo 3 mesi. Gli eventi ormai stanno precipitando. Si passa così al regno di Joachim. Leggiamo i versetti dal 5 all'8 da Seconda Cronache, capitolo 36. Joachim aveva 25 anni quando cominciò a regnare. Regnò 11 anni a Gerusalemme e fece ciò che è male agli occhi del Signore, il suo Dio. Nabucodonosor, re di Babilonia, salì contro di lui e lo legò con doppie catene di bronzo per condurlo a Babilonia. Nabucodonosor portò pure a Babilonia parte degli utensili della casa del Signore e li mise nel suo palazzo a Babilonia. Il rimanente delle azioni di Joachim, le abominazioni che commise e tutto quello di cui si rese colpevole sono cose scritte nel libro dei re di Israele di Giuda. E Joachim, suo figlio, regnò al suo posto. Durante il suo regno, il re di Babilonia venne contro il paese, poi regnò Joachim, un nome quasi uguale a quello del padre. Durante il suo regno, Nabucodonosor lo fece portare a Babilonia, insieme agli utensili preziosi del Tempio, come leggeremo nei prossimi versetti, dove è anche detto che Sedechia è invece l'ultimo re di Giuda. Leggiamo ora i versetti dal 10 al 19, da questo capitolo 36. L'anno seguente, il re Nabucodonosor mandò a prenderlo, lo fece condurre a Babilonia con gli utensili preziosi della casa del Signore, e fece re di Giuda e di Gerusalemme Sedechia, fratello di Joachim. Sedechia aveva 21 anni quando cominciò a regnare, e regnò a Gerusalemme 11 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, suo Dio, e non si umiliò davanti al profeta Geremia che gli parlava da parte del Signore. Egli si ribellò pure a Nabucodonosor, che lo aveva fatto giurare nel nome di Dio, e irrigidì il collo e il suo cuore, rifiutando di convertirsi al Signore, Dio di Israele. Tutti i capi dei sacerdoti e il popolo moltiplicarono anch'essi le loro infedeltà, seguendo tutte le abominazioni delle nazioni. Contaminarono la casa del Signore, che egli aveva santificata a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò loro a più riprese degli ammonimenti, per mezzo dei suoi messaggeri, perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua casa. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Allora egli fece salire contro di essi il re dei Caldei, che uccise di spada i loro giovani nella casa del loro santuario, e non risparmiò giovane, né fanciulla, né anziano, né vecchio. Il Signore gli diede nelle mani ogni cosa. Nabucodonosor portò a Babilonia tutti gli utensili della casa di Dio, grandi e piccoli, i tesori della casa del Signore e tesori del re e dei suoi capi. I Caldei incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e ne distrussero tutti gli oggetti preziosi. Nabucodonosor diventa quindi l'artefice del giudizio di Dio, la sua mano. Demolisce le mura, incendia Gerusalemme e porta Giuda in cattività. Leggiamo ora gli ultimi versetti del secondo libro delle cronache. Nabucodonosor deportò a Babilonia quanti erano scampati alla spada, ed essi furono assoggettati a lui e ai suoi figli fino all'avvento del regno di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, fino a che il paese avesse goduto dei suoi sabati. Difatti, esso dovette riposare per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i 70 anni. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale, a voce e per iscritto, fece pubblicare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia: il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra, ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda. Chiunque fra voi è del suo popolo, sia il Signore, il suo Dio, con lui, e parta. Il testo finale di Seconda Cronache, capitolo 36, cita un'altra motivazione del giudizio di Dio. La deportazione durerà 70 anni, per recuperare del periodo di sfruttamento del suolo. Questo è molto interessante. Geremia l'aveva profetizzato. Leggiamo alcuni versetti di questa profezia, nel capitolo 25 di Geremia. Perciò così dice il Signore degli eserciti: poiché non avete dato ascolto alle mie parole, ecco, io manderò a prendere tutte le nazioni del settentrione, dice il Signore, e manderò a chiamare Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore, e le farò venire contro questo paese, contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni circostanti. Li voterò allo sterminio e li abbandonerò alla desolazione, alla derisione, a una solitudine perenne. Farò cessare in mezzo a loro il grido di gioia e il grido d'esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine, in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Ma quando saranno compiuti i 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice il Signore, a causa della loro iniquità. Punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò in una desolazione perenne. Farò venire su quel paese tutte le cose che ho annunziato contro di lui, tutto ciò che è scritto in questo libro, ciò che Geremia ha profetizzato contro tutte le nazioni. Israele viveva in un tempo preso a prestito. Dio avrebbe avuto una giustificazione se li avesse mandati in cattività un centinaio di anni prima. Invece ha aspettato. In secondo luogo, per 490 anni i figli di Israele non avevano osservato non solo la legge, ma anche gli anni sabbatici. Essi avevano violato la legge di Dio per la terra, che il Signore aveva dato loro prima ancora che mettessero piede nel paese. Infatti in Levitico 25, nei primi 5 versetti, è scritto: «Il Signore parlò ancora a Mosè sul monte Sinai e gli disse: dirai così ai figli di Israele: quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo di riposo consacrato al Signore. Per 6 anni seminerai il tuo campo, per 6 anni poterai la tua vigna, e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno sarà un sabato, un riposo completo per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo, né poterai la tua vigna. Non mieterai quello che nascerà da sé, dal seme caduto nella tua raccolta precedente, e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata. Sarà un anno di completo riposo per la terra». A causa della loro avidità, non avevano permesso alla terra di godere dei suoi sabati. In altre parole, non le avevano permesso di rimanere incolta ogni 7 anni, come Dio aveva comandato. Essi pensavano di averla fatta franca. Per 490 anni avevano fatto questo. Poi Dio disse: «Vi metterò fuori da questa terra per 70 anni. Così il paese potrà godere dei suoi sabati». Questa è la ragione per cui la cattività durò 70 anni. È una cosa notevole. Dio non si può beffare, neppure sulle cose che noi riteniamo marginali. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Così dice l'apostolo Paolo ai Galati, al capitolo 6, versetto 7. Notiamo che i 70 anni dell'esilio vengono passati interamente sotto silenzio dalla Bibbia. Il popolo è fuori dal paese e fuori dalla volontà di Dio. Abbiamo visto in questo libro delle cronache che, anche se vi fu un generale declino della nazione, ci furono 5 periodi di risveglio, di rinnovamento, di riforma. C'è un tratto sorprendente che caratterizza ogni periodo: il ritorno e l'obbedienza alla parola di Dio, che abbiamo visto per Asa, Giosafat, Joas, Ezechia e Giosia. Ogni volta il ritorno alla parola di Dio portò al pentimento del popolo, alla temporanea riforma della nazione. Crediamo che ci sia materiale in abbondanza per una seria riflessione sul nostro personale rapporto con la volontà di Dio. Questo libro, Seconda Cronache, si chiude con una luminosa speranza per il futuro, il decreto per la ricostruzione del Tempio. Questo viene ripetuto nella introduzione al libro di Esdra, che riprende la testimonianza storica da questo punto. È meraviglioso vedere che, anche se Dio ha mandato il suo popolo in cattività, non l'ha dimenticato. Quanto è misericordioso, e com'è bello constatare che dopo 70 anni il Signore è ancora quello di prima, pronto a raccogliere, pronto a perdonare, ad amare. E lo è ancora oggi, per te e per me. E così si chiude il nostro studio sul Libro delle Cronache. Lunedì prossimo apriremo la nostra Bibbia da un'altra parte, quindi io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato in queste serate in cui abbiamo potuto studiare questo libro così intenso, e lunedì quindi ci risentiamo per un altro libro. A lunedì, ciao!